Amiche e amici della pallina da baseball, benvenuti alla quinta puntata di 108 diretta dal Mende Gap di Milano. Non sono Andrea Ghezzi, sono Giovanni Ganci che ha preso possesso della trasmissione, quindi dopo stasera nulla sarà più come prima a 108. Benvenuti a tutti quelli che ci ascoltano dal vivo, benvenuti a tutti quelli che ci ascolteranno sul podcast in qualsiasi parte del mondo, ove voi siate.
O dell'universo.
Esatto, ancora tu.
O sulla luna.
Mio Martini. Allora, Giovanni Ganci, Andrea Ghezzi al mio fianco che mi ha lasciato la conduzione perché... usa il tuo Mac che è meglio, questo è il motivo. Questa è la fiducia nei miei confronti.
L'ho scritto ieri su Twitter, ragazzi. Questa quando si parla di audio, Mac non ha veramente rivali.
È la fiducia nei confronti e abbiamo due ospiti collegati telematicamente e remotamente.
Che roba
da una parte sconosciuta dell'Europa, Matteo Perfetti.
Buonasera a tutti, buonasera.
Da una parte conosciuta della cintura milanese, Alex Cavatton.
Cintura ben allacciata, buonasera a tutti.
E luci?
Sempre accese.
Bene, perfetto, mi piacciono queste citazioni che fanno capire che anche noi siamo coinvolti nel mondo.
Vogliamo dire, abbiamo detto che siamo al Mind the Gap, vogliamo dire che prima o poi arriverà anche Matteo Serafini e c'è qui con noi anche Gigi?
Ma guarda, Gigi ci guarda con uno sguardo inquisitore che un po' mi preoccupa perché credo che metterà in dubbio tutto quello che dirò e lui non sa che farà bene a farlo, a prescindere, perché...
ma abbiamo una scaletta.
La mia conoscenza di questo sport è infima rispetto a quella di Gigi. E poi abbiamo Matteo Serafini che, per darsi un tono, sta sistemando le sedie nella sala.
È teso.
E attenzione per la sua rubrica. Allora, prima di iniziare una piccola overview della puntata, prima inizieremo con un ricordo di Italia Skags, poi gli MVP della redazione di 108 con polemiche,
i Midsummer Awards,
esatto, con polemiche. Poi avremo una prima base con Alex dedicata a cos'è Altuve, mossa Kansas City,
ci tocca.
E prima di chiudere, quali saranno, e qua lo certifichiamo perché lo diremo pubblicamente,
facciamo le
foto, squadre qualificate playoff a fine stagione. Cioè, siamo 80 partite d'anticipo.
Ok, siccome noi non sappiamo un cazzo, c'è un poster davanti a noi che ci ha preparato Matteo Serafini, anzi Teo Serafini, perché Matteo non lo chiama neanche sua mamma, per sapere quali squadre andranno ai playoff.
Ok, che facciamo? Possiamo iniziare?
Vedi un po' tu, tocca
allora,
a te.
Allora, va bene. Abbiamo aperto la scorsa puntata di 108 ricordando Tyler Skaggs, morto improvvisamente l'1 luglio nella sua camera d'albergo in attesa di andare a giocare la partita dei suoi Los Angeles Angels contro i Texas Rangers. Il 12 luglio, quindi 3 giorni fa rispetto alla data in cui registriamo, gli Angels hanno disputato la prima partita casalinga dalla morte di Skaggs e hanno deciso di onorare il loro compagno vestendo tutti il numero 45, invitando sua madre per il primo pitch dell'incontro e a fine partita deponendo tutte le magliette sul monte di lancio, che è stato qualcosa di molto molto commovente. Poi sapevo benissimo che il baseball da volte riesce a essere più di un semplice gioco. E in quella partita contro i Seattle Mariners, gli Angels hanno segnato 7 punti solo nel primo inning. Tra questi un fuoricampo da 454 piedi di Mike Trout, il migliore amico di Skaggs. Inoltre i due pitcher scesi in campo, Peña come partente e Cole a chiudere la partita, non hanno concesso punti. Anzi, non hanno proprio concesso valide ai battitori avversari. Un no-hitter, insomma. Vabbè, sapete quando è stato l'ultimo no-hitter degli Angels? Il 13 luglio 1991, il giorno in cui è nato Tyler Skaggs.
Yes. Pazzesco, come pazzesco, perché Joe è andato via veloce, i piedi che ha percorso la pallina buttata fuori da Mike Trout, 454. Pensateci un attimo e poi capite qual è il riferimento. Tra l'altro credo che fosse il primo fuoricampo sul primo lancio che ha visto Trout. Quindi gli è arrivata la prima pallina che ha visto, boom, fuori, 454 piedi. E insomma, questa partita ci ha regalato questa cosa meravigliosa. E mi piace anche così, raccontiamo un piccolo aneddoto. Nell'ultimo Italian Ball, visto che a noi piace il football e abbiamo seguito anche l'Italian Ball, c'era un giocatore dei Siemens Milano, Ruben Fioriti, che è entrato in campo
col cappellino
dei Los Angeles Angels, firmato da Tyler Skaggs, perché Ruben Fioriti, che per lavoro è spesso negli Stati Uniti, lo conosceva, erano amici, gliel'aveva regalato e ha voluto onorarlo proprio prima dell'ultimo Italian Ball, poi appunto vinto dai Siemens di Ruben Fioriti.
Perfetto, allora grazie, grazie a te per questo bel ricordo e dimostra come alla fine il mondo è molto più piccolo di quello che crediamo. Sì. Assolutamente, quindi possiamo passare adesso ad una fase che sarà molto simile ad un incontro di wrestling, perché la redazione ha steso quelli che sono i migliori di questa prima metà di stagione, prima metà di campionato, che è un termine desueto che ci piace tanto, ma non mancano le polemiche. Quindi adesso io lascio ad Andrea condurre questo segmento della trasmissione.
Maledetto.
E lascio a Alex, Matteo e Teo di polemizzare selvaggiamente con le scelte, perché è questo che fa capire che questo podcast è una democrazia.
Con Gigi che si può intromettere quando vuole. Allora, Midsummer Awards. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto tre nomi per ogni conference. Ce l'ha giù il microfono. Se si siede lo vedrà, lo trova anche Matteo. Abbiamo scelto tre nomi per ogni conference. Non abbiamo deciso chi sia l'MVP delle varie categorie. Quello che faremo, chi dovrà deciderlo? Voi che ci ascoltate, tutti gli amici che ci seguono sui social. In particolare noi posteremo dei sondaggi sul gruppo di 108, lì sarete invitati a votare e quindi sarete voi a decidere i vari MVP delle varie categorie. Non potevamo partire chiaramente che dalla American League e National League MVP. Ma quali sono le nomination? Partiamo dall'American League. Mike Trout, outfielder dei Los Angeles Angels, DJ Lemieux, seconda base dei New York Yankees, e Matt Chapman, che tante fortune sta portando ai Milano Red Sox di Giovanni Ganci e ai suoi Oakland A's.
Ce l'ho io?
Eh sì, ce l'hai tu, Joe. Tra l'altro come utility.
Ottimo.
Accendilo, vai tranquillo.
Sono un grande.
Quindi, questi sono le tre nomination per l'American League. Ora, vi chiedo, cara redazione, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire.
Non vedo questo. Neanche un giocatore di Kansas, quindi non va bene.
Cazzo, questo è un problema. Questo è un problema. Matteo e Alex. C'ho un po' di memoria. Sono già ubriaco.
Tolgo la birra.
Avete qualcosa da dire su queste tre nomination? Vi vanno bene? Possiamo inoltrare ai nostri ascoltatori?
Non sono del tutto convinto su Matt Chapman.
Figurati se non era. Ma vabbè, dici che avresti messo al posto di Matt Chapman.
Non lo so, sai, forse Abreu mi ispirava di più di Chapman.
Abreu. Teo?
Ma scusate, Merrifield? Oh, ma sta facendo una stagione dove sta distruggendo tutti i record,
Teo
è primo.
Basta.
Invalide. No, ma veramente. Primo invalide, primo in tripli, primo in doppi. Cioè, non fa fuori campo.
Vabbè.
Cioè.
Oh, quando l'ho detto io, mettiamo Mary, ma tutti non capisci.
Ma tu non l'hai messo nessun nome.
Tu non capisci nulla, lascia stare.
Multiruolo.
Sentiamo Berlino, cosa dice?
Ma io sono abbastanza d'accordo con i primi due. DJ Lemieux, una sorpresa che sinceramente non mi sarei aspettato. Anch'io forse Matt Chapman non l'avrei messo. Ti dirò, avrei messo invece Rafael Devers.
Ah, perché tu tifoso Boston Red Sox.
Non male.
A parte il tifo, comunque sta avendo una stagione incredibile, una media altissima, un sacco di RBI, insomma. 22enne poi, quindi
sapete cosa c'è?
Avrei premiato lui.
Va bene, sapete cosa c'è? Che non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. Questi sono i tre, Trout, Lemieux e Chapman, che abbiamo deciso. Vi ho lasciato parlare. Sono contento che abbiate espresso la vostra opinione inutile. Questi tre saranno
sei
quelli.
Sei un dittatore. Sei
no,
un
non
dittatore,
sono un dittatore. Sono semplicemente quello che gestisce il podcast e chi scrive la cascaletta. Quindi decido io. E quindi sono questi tre, non rompete i coglioni. Va bene, andiamo sulla National League. E qua credo ci sia meno da discutere. Cody Bellinger, outfielder dei Los Angeles Dodgers. Christian Yelich, outfielder dei Milwaukee Brewers. E Josh Bell. E se qualcuno osa dire qualcosa... dei
te lo passo, Pirates. Te lo passo. È tuo, questi, giusto?
È certo che è mio. Infatti. 253esima scelta del draft. Tanta in culo roba. A tutti quanti. Va bene, l'ha scelto l'autopic comunque. anche sulla National League vi chiedo, no, adesso a parte gli scherzi, chi erano gli altri papabili secondo voi? Microfono aperto a tutti. Gioganci zitto.
Ma io mi trovo pienamente d'accordo con questi tre. Penso che siano davvero
strano.
Sì, sono molto tranquillo su questo terzetto.
Beh, Jelic e Bellinger penso che siano di diritto indiscutibili. Secondo me poi se lo giocheranno loro, quindi
c'è Josh Bell che ha fatto solo 84 RBI, un cazzo di niente.
Tantissimo, però cioè, lì stiamo parlando di due mostri e quindi secondo me non il terzo non conta meno.
Non valgono i putouts.
No, i putouts no, perché sennò Hoskins sarebbe al primo posto in assoluto.
Ah, e qua... Vabbè, faide di fantasy. Joe,
lo volevi, fai te.
Pensa un po'. Joe, hai qualcosa da dire?
Come Matteo, d'accordo.
Quale Matteo? Perché la gente non ti vede da casa.
Matteo Perfetti, tu sei d'accordo con Matteo Serafini?
Sì, io sono d'accordo. I primi due indiscutibili, assolutamente. Josh Bell anche, sì, dai, se lo merita.
Ci sta.
Secondo me sulla National League c'era molto meno da dire rispetto all'America.
Quello che posso aggiungere è che sono contento che non ci sia Bryce Harper.
Sta facendo cagare.
Esattamente.
Buona delusione.
Più sopravvalutato di tutta la MLB, secondo me.
Vabbè, adesso non esageriamo, paroloni qua, cioè ci becchiamo denuncia, ragazzi.
Butto la bomba.
Butti la bomba o ti fumi la bomba, dipende. Beh,
l'altra sera ha fatto un'assistenza in terza base pazzesca,
Sì, l'ho vista anch'io, sì, infatti, un punto al fantasy.
Un punto al fantasy, ma che punto?
Che punto. Va bene, quindi queste sono le nomination per gli MVP di American National League, ve lo ripeto.
Allora, troverete sia su Twitter...
Lo stai già facendo?
No, non ce ne penso neanche.
Ah, però domani, potevamo farlo in diretta.
Sia su Twitter che sulla pagina 108. Facebook di 108, il sondaggio per votare, magari mettiamo due al giorno... O uno al giorno, così stiamo avanti un mese.
No, va bene, arriviamo a tre quarti di campionato. Esatto, giocano tutti i giorni.
È ponderato.
Va bene. Passiamo ai lanciatori. La divisione è sempre quella tra American League e National League. È inutile che ve lo ricordi. Le nomination uscite dalla redazione sono queste: Charlie Morton, Tampa Bay Rays, 20 partite iniziate, 11-2 di record. Justin Verlander, anche per lui 20 partite giocate, 11-4 di record. Al terzo posto, non dico un po' sorpresa, però è il nome un po' sorpresa della stagione, è quello di Lucas Giolito dei Chicago White Sox, 11-3. Anche qui, microfono aperto, chi potevano essere, secondo me sui primi due c'è poco da dire, chi poteva essere magari il terzo incomodo se non avessimo scelto Lucas Giolito?
Ma allora, secondo me, sempre a Houston poteva starci bene un Garrett Cole.
Sono d'accordo.
Giolito intanto ieri sera le ha prese contro Kansas. Beh, e perdere contro Kansas ce ne vuole, quindi venga messo agli atti.
Però l'hai detto tu, e quindi conta un po' di meno.
Conta un po' di meno. E vabbè, Verlander, cosa vuoi dirgli? Cioè, immortale. E l'altro chi è che... Ah, Charlie Morton, ex Houston a Tampa Bay. Beh, è partito forte, non so quanto Tampa vada avanti a tenere questi ritmi, però per adesso, visto che stiamo parlando di mid-season, mi sento d'accordo.
Teo, Alex? Oh, non ammazzatevi, eh?
Io sono abbastanza d'accordo con questi tre, personalmente. Giolito si merita di stare lì.
Anche secondo me, Giolito alla fine... È vero Cole, però Giolito, ripeto, è un po' la sorpresa della stagione, ne abbiamo già anche parlato, ne ha parlato Alex in una delle primissime puntate di 108 e secondo me merita, almeno per questa metà stagione, di essere uno dei tre migliori lanciatori dell'American League.
Assolutamente.
Poi Garrett Cole mi piaceva come scelta, oltre Verlander, forse uno strikeout un pochettino più forte, un K9 un po' più alto se non ricordo male, però vabbè, c'è poco da dire.
La statistica incredibile di Verlander è lo 0.814 di WHIP, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di 108, quanto ci piace questa statistica.
Tantissimo.
E insomma è un numero incredibile, non è più un ragazzino e secondo me, e mi ripeto, è incredibile che abbia questi numeri alla sua età. È vero che vabbè, Houston è una superpotenza.
Esatto, cioè stavo dicendo proprio quello. Ha dietro una signora squadra.
Assolutamente.
Cosa
sì.
Che Giolito non ha.
Quindi su Giolito siamo stranamente tutti d'accordo. E allora ganci sempre.
C'era. Pubblicità progresso. Pubblicità progresso. Devo invitarvi uno spot. Noi diciamo ancora Tampa Bay, ma state sul blog di 108, capite perché quel TB può diventare a breve un
Mont Bay X-Rays.
Ah,
ci ho anche scritto, quindi, il pezzo, hai letto un cazzo.
Quindi
no,
andate, leggete e
sono stato in Sardegna, cioè.
Abbeveratevi.
Ho portato la famiglia al mare.
L'hai portata ma non sei rimasto?
No, purtroppo, faccio una vita di merda.
Passiamo alla National League. Vabbè, Ryu, non credo ci sia da discutere. Anche se il WHIP è salito a 0,931, attenzione, numeri imbarazzanti. Zach Greinke è la seconda scelta. Luis Castillo, che Giocanci non mi cedette in una trade epica del nostro fantasy, mi voleva dare un altro pacco con un altro Castillo, il fratello scarso. Al terzo posto.
È tutto in famiglia, quello che vince uno vince l'altro, è così.
Cosa ne dite, ragazzi?
Allora, qua secondo me abbiamo lasciato fuori. Allora,
i tre nomi sono.
Stando che Ryu, cioè, secondo me, è di diritto e deve stare lì. Castillo e Greinke ci stanno, però Soroka
lascia perdere amore mio.
Vabbè, però
Mike, ti voglio bene.
Grandissima stagione. E poi
però ne parliamo poi di Soroka.
Ho letto. E poi comunque sia, secondo me Max, il buon vecchio Max, ci sta sempre. È partito malino questa stagione, ma si è subito ripreso e sta, non so da quante partite che comunque sia non perde e sta tenendo dei ritmi pazzeschi. Quindi se gli togliamo le prime 10 uscite, secondo me sarebbe molto più in alto in tutte le classifiche.
Sempre Alex e Matteo, potete intervenire ovviamente, non c'è bisogno che vi chiami.
Ma sì, Scherzer sicuramente ci sta sempre bene lì. Avevo valutato anche Kershon, però
Sì, vabbè, quanti sono?
Però essendoci Ryu, ho detto vabbè, se lo merita di più Ryu, ecco.
Sì, diciamo che non abbiamo voluto mettere doppioni, salvo in qualche classifica che poi vi diremo. Però Ryu, se devo prendere oggi, devo scegliere un pitcher dei Dodgers, prendo Ryu.
Senza dubbio.
Sì, probabilmente in questo momento sì.
Teo?
Io sono anch'io abbastanza d'accordo con questi tre. Forse ci avrei messo DeGrom, che un po' penalizzato dall'andamento dei Mets, comunque non sta avendo una stagione brillante, però comunque i suoi numeri li fa, insomma, un sacco di strikeout, un'era appena sopra il 3, quindi io direi che DeGrom può tornare tra i favoriti, insomma, diciamo così.
Va bene, comunque, come al solito, siccome decido io, non me ne frega un cazzo di quello che avete detto e i nomi che vi abbiamo fatto sono.
Abbiamo messo anche le grandi delusioni?
No.
Dopo, alla fine mettiamo.
Lo aggiungiamo alla fine, al volo, dai.
Dai, al volo così, diciamo dei nomi a caso.
Sì, perché io un pitcher di Gioganci lo metto in testa a tutte le classifiche.
Tipo, si chiama Chris.
Esatto, lui, proprio lui.
Il cognome fa Sale. Vabbè.
Qualcosa Sale.
No, non è un pitch di Giocanci. È la prima scelta assoluta della nostra lega di fantasy baseball.
Tra l'altro, l'altra sera.
Non la prima assoluta, la mia. Prima assoluta.
Un disastro. L'altra sera ha fatto un casino.
Mamma mia.
Vabbè. andiamo avanti. Perché a noi non piacciono solo i partenti, a noi piacciono anche i rilievi. Oggi, così lo sponsorizzo, è uscito un mio pezzo su Kirby Yates, che ovviamente sarà all'interno di questa classifica. Come potrebbe mancare il grande Kirby? Ma partiamo dall'American League. Beh, Aroldis Chapman, non
c'è senza paragoni.
Non c'è bisogno neanche dirlo, lo ripeto, l'ho scritto anche nel pezzo di Kirby Yates. L'ho visto dal vivo, ero con Matteo Perfetti. Cioè, impressionante. Veramente, dal vivo, ancora più impressionante che in televisione.
Pazzesco.
Roberto Osuna di Houston Astros. E poi qua abbiamo messo il nome
Blake Treinen?
No, Ah. Ryan Presley.
Ah, pensavo Trainer.
Perché? No, ti spiego. No, vai a fare in culo. No, ti e vi spieghiamo il perché. Perché abbiamo messo sostanzialmente tutti closer, ve lo anticipo. Presley, però, è titolare di un record che sono le 40 partite senza subire punti. E quindi, visto che siamo nei Midsummer Awards, ci piaceva mettere un nome un po' diverso. Quindi, non abbiamo scelto esclusivamente closer. Questi sono i nomi per l'American League. Tanto visto che ormai il giro c'è. Teo Serafini, parti tu e poi andiamo con gli altri.
Io sono d'accordissimo, cioè Chapman.
Chapman è irreale.
Irreale e comunque sia, cioè sì, mettiamo tre nomination, ma sappiamo già che vince lui a mani basse.
Beh, Ozuna non è che abbia fatto
pagare.
No,
ok, vabbè, però secondo me non c'è paragone. E mi piace la terza nomination, ne avevo parlato io alla prima puntata, c'è. E merita questa nomination.
Perfetto. Teo e Alex?
Ma io sinceramente al posto di Presley avrei messo Alex Colom, perché è l'arma in più dei White Sox secondo me quest'anno, comunque già 20 salvezze, non è il pitcher classico che ti fa 3 strikeout in un inning, però comunque la sa chiudere bene, una whip bassa, una ERA anche molto bassa, io avrei messo Alex Colom.
Poi l'unico che ha una sola blown save, mentre gli altri qualcuna l'hanno fatta saltare. L'unico che ne ha persa soltanto una di salvezza.
Alex?
Ma per me la lista dei tre si riduce a uno solo, che è quello che ho messo io, che è Chapman.
Te l'ho lasciato, te l'ho lasciato mettere.
Non,
messo...
non esiste partita. Non esiste partita a parte
dopo
i tre
stanotte,
punti,
ecco. E dopo stanotte qualche partita c'è.
Era la partita degli Yankees contro Tampa, però Chapman è indiscutibile, ha 25 salvezze, ha sempre uno strikeout, uno degli strikeout più violenti, se non il più violento nella Lega, ha salvato la partita a Tanaka nell'All-Star Game, per il momento per me comanda lui.
Va bene, passiamo. Gioganci, tu quando vuoi puoi intervenire, eh?
Sì, sono d'accordo.
Va bene, passiamo alla National League. Kirby Yates, 30 salvezze su 31 possibilità. Il miglior rilievo, probabilmente, almeno a livello statistico, di questa prima metà di stagione. Josh Hader di Milwaukee e Felipe Vasquez di Pittsburgh sono le nostre tre nomination, ma... Teo Serafini?
Io avrei messo Smith di San Francisco.
Willy.
Sì, che poi è in aria di qualche trade e potrebbe andare a fare le fortune di qualche altra squadra più competitiva di San Francisco.
Beh, ieri San Francisco ha fatto un 19-2 così.
Sì, vabbè, pazzesco. A caso. 15-0 al terzo inning, mi
sì,
sembra.
Qualcosa del genere. Per la felicità di Dese, che aveva Marquez schierato come pitcher titolare. Chiedo sempre agli esterni, ai collegati via Skype.
Ma Kirby Yates, senza ombra di dubbio, spazza via gli altri due in questo momento, secondo me. Però Vasquez è una bella sorpresa. Soprattutto chiudere le partite a San Diego è più complesso rispetto a chiuderle a Milwaukee. Non lo so, ho questa idea.
Ok. Teo?
Io anche sono abbastanza d'accordo con questi tre.
Sì, vabbè, però che palle, avevate promesso battaglia,
un outsider secondo me potrebbe essere Edwin Diaz, però anche lui come DeGrom non sta vivendo stagione buona dal punto di vista di franchigia, quindi lo toglierei, sono abbastanza d'accordo con questi tre.
Sì, mi viene solo da dire, Gioganci potrebbe confermare, Diaz è probabilmente uno dei migliori rilievi della Lega, senza ombra di dubbio, però quest'anno qualche partitina gli è scappata di mano. Gioganci potrebbe raccontarvi di meno 16, meno 18 all'ultimo inning.
Mamma mia.
Ecco, appunto, questo è il commento.
Però gioca in una squadraccia.
Ho capito, però cioè tre out devi fare, sì, la squadraccia, tre out.
Sì, ma basta che inizi con la prima, fa un errore in prima, hai l'uomo in prima, poi magari viene fuori una base ball e poi sono cazzi.
Eh sì, sono cazzi. Non è che Yates giochi in un'armata
meglio dei Mets.
Va bene, Giovanni ci dice di stringere perché siamo già a 80 minuti di puntata. Eh sì, va bene, dobbiamo andare a casa a dormire. Terzo sonno, quarto sonno. Va bene, le ultime due categorie sono le migliori squadre di questo inizio di stagione e i rookie. Per avere i rookie ci penserà Matteo Perfetti, e quindi lasceremo parlare solo lui. Andiamo veloci sui team. American League, e qua c'è il primo sorpresone, la prima battaglia. New York
Kansas
Yankees
City.
No, New York Yankees, e vabbè, era scontato. Minnesota Twins, e vabbè, era scontato. Tampa Bay Rays. Ci tengo a fare una precisazione. Non è che ci siamo dimenticati gli Houston Astros, però agli Astros abbiamo già dato tante nomination con i loro giocatori. Mi è piaciuto mettere
Democristiano.
No, mi è piaciuto mettere i Rays perché secondo me sono un po' la sorpresa dell'American League e stanno anche parecchio complicando la vita ai campioni del mondo, Boston Red Sox, e quindi abbiamo lasciato fuori Houston, anche se chiaramente Houston entrerebbe di diritto in questa top 3.
Allora, per me la squadra migliore, con tutte le difficoltà, il gradiente di difficoltà, sono i Minnesota Twins, che stanno facendo una stagione pazzesca. Mentre Yankees e Houston sono però non sono una sorpresa come Minnesota. Tampa è vero, è la vera sorpresa di quest'anno, però sono convinto che Tampa vada piano piano spegnendosi e quindi non ci credo più di tanto.
Oh, voi dall'estero?
Ma io avevo parlato di Tampa all'inizio stagione per forzare gli entusiasmi di Andrea Ghezzi, dicendogli che sarebbero andati sotto nel giro di breve di 10 gare, più o meno sono lì. Non lo so,
tanto
avrei messo
io
comunque Houston al posto di Tampa.
Ma tanto decido io, quindi.
Certo, no, infatti.
Teo, se no andiamo alla National League.
Io sono abbastanza d'accordo, sì, con queste tre che ci sono. Forse Houston era la più scontata, però a noi non ci piacciono le scontatezze,
no,
quindi Tampa Bay sia.
Bravi, così vi voglio. Vabbè, National League e LA Dodgers, perché se Houston l'abbiamo fatta fuori, invece i Dodgers li abbiamo messi dentro. Atlanta Braves, che a dispetto di quello che ha detto Teo Serafini, si sono presi la division e hanno salutato i Phillies. E i Chicago Cubs, che io non li ho messi io, li ha messi qualcuno che non sono io, in terza
che
posizione.
Li ha messi?
Non lo so, credo Alex Cavattone.
E li
ha messi Alex.
Figurati, lui chicagoano.
Beh, sicuramente sono nella division più complicata di tutta la MLB, la più combattuta, cioè.
Però
all'ultimo posto Cincinnati, che è a 5 partite e mezza dai Cubs. Cioè, vincere quella division vale molto di più rispetto a vincere la division della Central dell'American League. Non perché ci sia Kansas, però sempre per quel motivo.
Esterofili, se avete qualcosa da dire ditelo, se no passiamo ai rookie, anzi passiamo a Matteo Perfetti.
No, un attimo, perché non il Washington?
Ma guarda Joe, infatti io al posto dei Cubs avrei messo proprio Washington, perché ne abbiamo parlato malissimo per tutto il tempo. Nella realtà sono lì a giocarsi probabilmente una wild card, però figurati se Cavattone doveva mettere una squadra di Chicago e quindi non poteva metterla dall'altra parte e ce l'ha messa di qua. È così, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, io ho potere decisionale, ma fino a un certo punto. Dei buchi in questa classifica Cavattone li ho dovuti lasciare. Va bene, va bene, va bene. Matteo, andiamo veloci sui rookie, perché sennò Ganci spegne la connessione, spegne il computer e va a casa.
Allora, le tre nomination per l'American League sono Eloy Jimenez, perché Joe Urshela non è un rookie, ragazzi, Vladimir Guerrero Jr. e Jordan Alvarez, di cui ho scritto circa un mesetto fa.
Tutto vero.
Se volete farvi una rinfrescata, andate a leggere l'articolo.
National League? No, siamo d'accordo, noi non discutiamo su niente. Cioè, tu sei saggio.
Sì, possiamo dire che però Vladimir Guerrero ci sta tutti sulle palle?
No, a me no.
A me sì.
A me no.
Ma sì, è super pompato, dai, cioè, che palle.
Super pompato.
Ma
se lo dice Teo è vero.
A me uno che tipo Kansas City, d'altronde, giustamente, dobbiamo anche stare a ascoltarlo. Tra l'altro, notate il movimento che c'è al Mind the Gap questa sera.
Infatti, sono qua fisso perché ho lasciato in mano tutto Oscar nella speranza che una che volta per tutte riesca a bruciare il locale.
Andiamo avanti, National League.
National League abbiamo Fernando Tatis Jr., Mike Soroka e Pete Alonso.
Vedi che l'abbiamo messo Mike Soroka.
Giusto, ma ci stava anche prima secondo me.
Vabbè, ma lo metto già nei rookie, non potevamo dirlo due volte.
Va bene.
Va bene. Qualcuno ha qualcosa da dire? Dillo, stavi per parlare.
No, io voglio dire, sono rimasto male per quell'errore dell'American League, non è da te. Avevo messo un giocatore che non è rookie.
Male,
l'ho messo io.
Male.
Fa niente.
Chi è che l'ho messo io.
No, Alex,
mio.
Non coprirlo, Alex. Basta.
Va bene, no,
ma cosa che si copre, non mi piace.
Io ho lasciato vuoti gli spazi.
No. Allora, ricordiamo al termine di tutte le nomination che troverete le votazioni aperte da domani sul nostro profilo Twitter, quello di The Cutting Edge Radio, e sul gruppo di 108 che trovate su Facebook. Quindi votate, votate, votate.
Sforzatevi che è solo un click.
Comunque secondo me è stato Andre, ve lo dico.
Ma no, non è vero.
Vabbè, andiamo avanti. Questa parte e passiamo alla fase rubriche, quelle rubriche che abbiamo, che ci portiamo dietro puntata dopo puntata. Cominciamo con Alex Cavatton col suo prima base con, che ci parlerà di cos'è Altuve, seconda base degli Houston Astros. A te la linea, Alex.
Vi porto a Puerto Cabello in Venezuela, meta del contrabbando di cacao e di scorribande di pirati e bucanieri, che verrà poi successivamente colonizzata dagli olandesi nel XVII secolo, prima del passaggio sotto la corona iberica. Non solo rum e avventura alla Jack Sparrow, perché la piccola cittadina caraibica, che è situata a 200 km ad ovest di Caracas, è una fucina di talenti del diamante che, grazie alle loro abilità, sono diventati delle vere e proprie istituzioni nel baseball. Parliamo di Carlos Zambrano, che ha giocato nei Miami Marlins, Fernando Nieve, ex New York Mets, Victor Moreno, che ha fatto da lanciatore per 5 team nella Major League, Félix Dubront e Wilson Contreras, entrambi dei Chicago Cubs, sono nati a Puerto Cabello, come il grande Pablo Emilio Juan Pedro Sandoval Jr. dei San Francisco Giants, soprannominato Cucu Panda e vincitore di 3 World Series col team della Bahia, uno addirittura da MVP nel 2012. Ma c'è un altro campionissimo che arriva da Puerto Cabello e tiene alta la tradizione venezuelana nel baseball, e questo campionissimo è José Altuve. Le alte stature non sono particolarmente comuni tra i giocatori di baseball, ma qui ci possiamo mettere più nei panni di un Fantino, a dire il vero. Perché il 1,68 m non impressiona nessuno, tantomeno i 74 kg, ma quel braccio destro si muove rapido e preciso e il baricentro basso aiuta lo swing in modo impressionante. Bello da vedere, efficace quando serve e letale quando decide di fare sul serio. All'età di 16 anni, José decide di tentare un tryout camp a Maracay organizzato dagli Houston Astros, ma gli scouter negano l'accesso al giovane battitore per via dell'altezza, sospettando che ci fosse un'irregolarità verso gli anni del ragazzo, ritenuto decisamente più piccolo. Così Altuve tornò a casa e abbastanza sconfortato, ma il padre lo spronò a riprovarci e il giorno dopo si ripresentò al camp col certificato di nascita alla mano. «Can you play?» domandò Alfred Pedrique, detto Al, assistente che faceva l'assistente allenatore per gli Astros. «I'll show you», rispose Altuve con determinazione. Era il 2007, 10 anni più tardi, José Altuve viene nominato miglior giocatore del mondo, diventando MVP nella stessa stagione in cui gli Astros vincono le World Series. Dal 2014 al 2018 la sua media battuta non scende mai sotto il 313, col picco massimo del 346 nel 2017. Gli home run non sono la sua specialità, mettici anche una questione di potenza fisica, ma il modo in cui crea opportunità per segnare è aggressivo e accattivante. Ruba basi con lo stesso stile di Lupin Terzo. Nel 2014 le stolen base collezionate sono addirittura 56, con 225 palle colpite e una media di 341 alla base. Il trionfo nella Major League di Baseball è la sua portata e gli Astros sono in una botte di ferro con lui in seconda base. dietro di lui, alle sue spalle, nella posizione di shortstop, c'è un altro gioiellino dell'America Latina, il portoricano Carlos Correa, che gli copre le spalle e lo fa piuttosto bene. Mentre alla sua destra, a coprire l'angolo caldo nella terza base, c'è Alex Bregman. I tempi per vincere sono maturi a Houston, ma il cammino verso il titolo si fa più complicato del previsto. I Boston Red Sox inizialmente cedono il passo senza più problemi, ma le sfide contro i New York Yankees e i Los Angeles Dodgers finiscono entrambe a gara 7. In finale contro LA, Altuve realizza 2 home run, 6 RBI e 4 run, contribuendo alla vittoria più attesa. George Springer e Justin Verlander completano il capolavoro strappando la scena all'MVP in carica, ma il quadro è uno dei più belli riusciti negli ultimi anni. 6 volte All-Star, 5 volte Silver Slugger, 3 titoli come miglior battitore, MVP, un titolo nazionale, fanno di lui il miglior second baseman in circolazione e gli Houston Astros lo sanno bene, di conseguenza lo hanno blindato con un contratto che durerà 7 anni a 163.5 milioni di dobloni d'oro, parte dei quali poi il giocatore li ha donati per ripristinare i disastri provocati dall'uragano Harvey. Altuve, nonostante la sua statura, è diventato un gigante assoluto nel mondo del baseball e ha solo 29 anni. Possiamo dire che questo capitolo è ancora abbastanza incompleto, ci sarà ancora tanto da dire su questo campione. E questo è José Altuve.
Enciclopedico il nostro Alex, cioè, non c'è altro da dire. E nei prossimi giorni troverete il pezzo su Altuve anche su il nostro blog 108.cuttingedge.it, su cui pubblichiamo sia gli estratti del nostro podcast in versione scritta sia molto di più, così per tenervi compagnia durante la stagione. Perfetto, grazie Alex. E adesso siamo ad un altro momento che scatenerà una rissa incredibile, perché siamo alla previsione playoff. Allora, prima di iniziare, ognuno...
Cioè, tu non vuoi insultare Matteo Serafini perché aveva detto che faceva mosse Kansas City, invece
no,
non la
farà.
No,
mi ha detto che non la faceva.
A te?
Vabbè, no, ci siamo parlati, ho detto, guarda, non sono...
Ho scritto anche
settimana.
A te, peccato che tu hai rotto il telefono.
Vabbè, ragazzi, cioè, capita.
Allora, fermi.
A botte.
Diamo un ordine a tutto ciò.
No.
Io prima vi do quella che sarebbe stata la griglia playoff all'All-Star Break. Poi diamo la parola a Matteo Serafini che ci dirà qual è, secondo lui, quale sarà la griglia playoff a fine della stagione. Poi vi chiamo io, ognuno di voi dirà quale sarà la sua griglia playoff. Questa parte facciamo un clipino, ce lo teniamo da parte e a fine stagione ne riparleremo. Allora, all'All-Star Break, nell'American League, la wild card sarebbe stata tra Cleveland Indians e Tampa Bay Rays, e la vincente contro gli Yankees, l'altra partita di primo turno dei playoff, Houston Astros contro Minnesota Twins. Nella National League, wild card tra i Washington Nationals e Philadelphia Phillies, e vincente contro i Los Angeles Dodgers, e Atlanta Braves contro Chicago Cubs. Questo quello che diceva la classifica al break. Adesso vediamo quale sarà, secondo Teo Serafini, la griglia playoff al termine della stagione. A te la linea, Teo.
Allora, io confermo le tre vincenti sia dell'American League sia della National League, quindi Yankees, Houston e Minnesota in quest'ordine, quindi Yankees che incontrerà la vincente della wild card, e nella National League Dodgers, Atlanta e Chicago Cubs, sempre in quest'ordine, con i Dodgers che beccheranno la vincente della wild card. Però le due wild card io le vedo completamente diverse. Credo innanzitutto che Boston si ripiglierà e arriverà almeno alla wild card, e poi sono pronto a scommettere sugli Athletics, che intanto... Va bene così? Ok. Che intanto hanno preso un lanciatore da Kansas, Bailey,
quello che ti farà bruciare il locale.
Esatto, quello che mi farà bruciare il locale. E comunque sia sono in un super momento, sono 8-2 nelle ultime 10 e secondo me stanno facendo una grande stagione. Mentre per la National League la wild card la vedo combattutissima innanzitutto. Io mi sento di puntare sui Phillies, che erano la mia la mia squadra sorpresa dell'anno a prestagione. E poi secondo me l'altra deve venire fuori sicuramente dalla Central, e mi sento di puntare sui St. Louis Cardinals.
Perfetto, grazie Teo. Diamo la linea a Torre Boldone ad Andrea Ghezzi,
che è però al Mind the Gap.
Vabbè, questo dopo.
Vabbè, Houston e New York mi sembrano le due certezze. Io non sono così sicuro che Minnesota regga fino alla fine nella division. Cleveland la vedo, insomma, sta facendo una bella rimonta, si è riportata sotto. Mi ricordo quando si scherzava delle 11 partite di distanza, che sono grosso modo dimezzate. Per la wild card sicuramente Boston, non escluderei Tampa Bay, però c'è una squadra in più, che perché non so scegliere tra Minnesota e Cleveland, quindi il mio pronostico non esiste. Vi ho buttato lì una serie di squadre, cazzi vostri.
Vabbè, dai, andiamo.
Adesso devo prendere il tabellone di Teo Serafini. Sì,
andiamo al resto del mondo.
Allora, Dodgers, dai.
Lo dici? Ok, vai.
Le prime due le dico, Dodgers e Braves, senza paura. Philadelphia mai nella vita, Washington è la sorpresa, se lui se Cubs. Poi perfetto. Chi ci va al wild card non lo so.
Matteo Perfetti.
Allora, per la American League, wild card tra Red Sox e Rays, che affronteranno gli Astros, cioè la vincente della wild card affronterà gli Astros. E poi sono d'accordo con Yankees e Twins, che stanno facendo, vabbè, delle stagioni incredibili. National League, un po' più complicata, io la butto lì, dico che i Padres faranno la rimonta e arriveranno alla wild card contro Washington, la vincente contro i Dodgers, che stanno correndo troppo forte, dall'altra parte invece Braves e Brewers, quindi Cubs fuori.
Wow,
va,
vive a Berlino,
no, no, beh, bellissima.
Quindi
ha una visione più distante rispetto a noi.
No, alternativa.
Ok, perfetto. Alex,
ma tu non lo fai?
Io alla fine.
Alex vede Yankees campioni del mondo,
dell'universo esplorato,
dai campioni della Central, che sono i Minnesota Twins e gli Houston Astros. Vedo Boston in rimonta su Tampa, che sta fuori dalla wild card, e al suo posto ci entra Cleveland.
Ma cosa hai contro i Tampa Bay Rays? Spiegamelo.
Ho poca fiducia, è solo una questione di fiducia.
La stessa poca fiducia
che
io.
Boston non c'è maniera che rimanga fuori, Boston si riprenderà, e il fatto che Boston e New York domineranno si riflette per forza di cose contro Tampa, perché comunque Tampa rientrerà in parecchie partite contro Boston e New York. Se loro due vanno, Tampa deve uscire. Dall'altra parte Atlanta sono mani sicure. I Cubs sono anche più sicuri in questo momento, secondo me loro hanno avuto una partenza un po' più a rilento, ma poi verrà fuori l'esperienza. Dodgers nemmeno a discuterne. Sono tentato da Milwaukee e Colorado. Voglio
Colorado. Ho
messo sui Rockies per via di la forte lineup in battuta, che adesso nell'ultima settimana un po' dormito, ma c'è gran qualità, e quando inizia a fare caldo questi si svegliano.
Ma vabbè, Colorado,
perché, le palline a Colorado viaggiano, che è un esatto. Piacere.
Io invece,
soprattutto col caldo,
rispetto alla previsione di Teo, che mi vede quasi totalmente d'accordo,
figurati.
Vabbè, ma se uno sa bisogna riconoscerlo, scusami. Cioè, vedete, tiriamo fuori il meglio che c'è qua dentro. Io
quindi cacciamo
Yankees, Houston,
io ne vado.
E Minnesota mi vedono concorde, però sulla wild card io così un Tampa Bay Oakland.
Non ci vuoi ai playoff, Gio?
No, secondo me Tampa Bay sta facendo una buona stagione.
Scaramanzia si chiama se, questo.
Ma anche può essere. Mentre invece nell'altra lega, quella col battitore senza il battitore designato, quelli che giocano veramente a baseball, non come gli altri, anche lì concordo con Dodgers, Atlanta e Chicago Cubs. Però quello che mi vede così, una squadra che vedo pregna e pronta per un playoff è il Washington.
Il Washington, il
perché
Washington.
Secondo me il Washington ha delle possibilità. E,
ma scusa Joe, ti posso fare una domanda?
Sì.
Ma il Washington ha delle, ha delle possibilità grazie alla media bombardieri.
Il Washington merita i playoff per la gara dei presidenti al settimo inning, perché questi sono particolari che fanno una franchigia. La gara dei presidenti al settimo inning è qualcosa che ha fatto la storia di questo sport.
L'abbiamo vista a Londra, però.
Quindi, ah, li ha portati a Londra?
Sì.
Li ha fatti viaggiare, così vecchi.
Cazzo, minchia. Ma che ti dica, era lì.
Quindi secondo me Washington
c'era anche la regina, secondo me, che
a correre.
Boh, sì.
Ma non quella vera.
Non me lo ricordo, ero ubriaco.
Ok. E quindi questa secondo me è l'unica differenza rispetto a
ma
quanto...
Washington contro chi?
Contro se stessa.
Ah.
No, no, contro i sette, contro i presidenti.
No, 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 se lui Philadelphia,
ah, okay.
Non
sono tutti.
Poi
sono
tu.
Vabbè, io ci credo in Philadelphia.
A Philadelphia non c'è più la scalinata di Rocky, che l'hanno spostata a Washington. Vedi un altro motivo per cui c'è questo discorso di Washington, ha preso la scalinata di Rocky.
Vabbè.
Perfetto, quindi clippino.
Meno male che siamo andati lunghi.
Facciamo un estratto di questo e poi dopo a fine stagione
ne riparleremo.
Chi potrà burlare gli altri. Perfetto.
E bersi un sacco di birre qui, esatto, al Mind the Gap.
Esatto, gratis.
Esatto.
Gratis.
Ovvio.
Allora, possiamo chiudere la quinta puntata,
no,
di 108, finito, non c'è più niente.
Non c'è più niente.
Vabbè, almeno io mangio la pasta che mi è arrivata.
Esatto,
scotta.
Buon appetito, buonissimo. Vista da qua, buonissimo. L'avevo fatto prendere l'hamburger, non c'era quella pasta lì, mannaggia. Allora va bene, dai. Allora cominciamo a salutare quelli più lontani. Quindi salutiamo in ordine di distanza Alex Cavatton.
Grazie e buonasera a tutti ragazzi, vi voglio bene.
Matteo Perfetti.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao Teo, occhio a Tony Federico.
Poi in ordine
sarà fatto.
Di vicinanza saluto Andrea Ghezzi che è qua al mio fianco.
Yeah
broda. Saluto Teo Serafini che ci ha ospitato con gioia e amore.
Ciao ragazzi, forza Kansas.
Forza Kansas nel nostro cuore. Non dovremmo farlo, ma salutiamo anche Dario Fredo Michelini, tutto 4
oh,
marci.
Aversi delle birre a spese nostre.
Esatto, assolutamente. Ringraziamo, e qua mi pare giusto e corretto, Giovanni Ganci per aver condotto questa trasmissione.
Grazie,
e aver dimostrato ancora una volta che il baseball è uno sport per tutti. Alla prossima puntata!